serata d'agosto, ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
Questa nuova puntata di Corrispondenze Operaie, oggi lunedì 24 marzo e ore 12:11. Ricordiamo prima un po' di numeri per poter sottoscrivere a Radio Onda Rossa. Si può fare a conto corrente postale 618 04 001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Voce 56 00185 Roma. Oggi ci hanno lasciati da soli a me e ad Alessandro, proveremo a gestircela, a cavarcela il meglio che possiamo, e abbiamo già un collegamento pronto con Alessandro, lavoratore di IATAF, il trasporto pubblico di Firenze, e gli chiediamo ora fondamentalmente un aggiornamento rispetto alla situazione che si è venuta a creare negli ultimi mesi. Ricordiamo brevemente, il 5 e il 6 dicembre c'è stata una mobilitazione, uno sciopero definito selvaggio da parte dei lavoratori, sciopero che andava a rivendicare una lotta contro le privatizzazioni e contro la disdetta degli accordi dei contratti aziendali, che una mobilitazione che da un lato ha portato denunce e problemi per i lavoratori che si sono mobilitati, ma dall'altro abbia posto qualche freno appunto al processo di privatizzazione che prevedeva lo scorporo di ATAF in tre aziende e appunto lo spacchettamento. E ora appunto quello che chiediamo ad Alessandro prima di tutto è di fare un breve ripasso di quanto è avvenuto in questi mesi a partire da quelle due giornate di sciopero.
Pronto? Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Francesco. Ma senti, allora, diciamo, le due giornate di sciopero sono state, come dicevi giustamente te, dovute al fatto che era in corso praticamente una disdetta degli accordi aziendali integrativo di secondo livello. Era intenzione della proprietà, che la proprietà a questo punto, ricordiamo, per fare un quadro un po' più completo, che a Firenze il trasporto pubblico fiorentino non è più pubblico ma è completamente privatizzato, in quanto Renzi, sindaco e dell'attuale Presidente del Consiglio, ha deciso di vendere completamente il trasporto, e quindi qualsiasi altra circola a Firenze, o che sia su gomma o che sia su rotaia, non è più in mano al comune o al pubblico, insomma. Quindi questo è stato acquistato, il trasporto pubblico, praticamente l'ATAF, la vecchia azienda municipalizzata, chiamata così, è stata acquistata da Bus Italia. Dietro Bus Italia, è chiaro, c'è le Ferrovie dello Stato, Trenitalia, e quindi Moretti, che sta cercando di portare avanti il suo monopolio. Proprio su quest'ottica qui di monopolio, quando il momento arriva, Moretti ha deciso praticamente di prendere questa azienda, sfogliarla come un carciofo, diciamo, e tenersi la parte centrale, cioè quello che gli interessa, le linee principali, i business principali, e le linee secondarie, le linee periferiche, praticamente i rami morti, come ci sono stati definiti, mandarli via e darli alle altri soci in cui ha partecipato alla gara. E questo era il primo passaggio, lo smembramento dell'azienda attuale in tre, con tutte le eventuali percussioni che ci sono, sia su quanto riguarda il servizio, capite bene, da una azienda unica si passa a tre aziende, l'integrazione tra le varie linee sarebbe stato un po' complicato, soprattutto per l'utenza. Nello stesso tempo è andato subito a colpire l'attacco ai lavoratori, ponendo come pregiudiziale tutto l'integrativo di secondo livello, l'integrativo aziendale di secondo livello, che oltre alle normative che regolano poi il contratto nazionale, si parla anche di 350 euro in busta paga, ecco. E più, chiaramente, le persone in esubero, quello che non riteneva in esubero, si parlava di 70 persone di esubero. A questo, diciamo, a questo ha fronteggiato per un certo periodo i sindacati confederali, che poi a questo punto i sindacati confederali continuavano ad andare a trattare trattative quasi nascoste, senza far sapere niente ai lavoratori, e di conseguenza anche escludendo le RSU, che in questo caso è solo esclusivamente Covas a Firenze, la Confederazione Covas. A quel punto i lavoratori, tramite assemblee, hanno deciso praticamente, hanno screditato completamente i confederali. Praticamente i confederali sono stati aspettati sotto un giorno alla trattativa da una settantina, 80 lavoratori, stessi iscritti loro, in cui hanno detto: voi non ci rappresentate più e continuiamo, e vogliamo sia l'RSU andare a portare avanti questa discussione. Da queste sono cominciate delle assemblee permanenti, che hanno portato poi ai blocchi del 5 e del 6. La trattativa è andata avanti, fate conto che in tutte le trattative noi come portavoce, come RSU, riportavamo praticamente tutto quello che succedeva in trattativa. Le trattative erano aperte, qualsiasi lavoratore poteva venire, abbiamo assistito, abbiamo fatto trattative con, dalla parte noi, dalla parte dell'azienda, con 20, 25, 30 lavoratori, ascoltare, quindi erano partecipi, è stata una partecipazione di tutto quello che succedeva, e ogni momento in cui i lavoratori potevano intervenire, abbiamo fatto svariate assemblee per poter decidere come andare avanti. Siamo arrivati poi a una conclusione, insomma, a una parte di questa tappa di trattativa, in cui a un certo punto o si continuava uno strappo, oppure si arrivava a un primo step, a mettere una pietra, una firma su una determinata questione. A quel punto lì l'assemblea dei lavoratori ha deciso di effettuare un referendum per decidere se andare avanti, cioè se bloccare, se fermarsi o ricontinuare la lotta più dura ancora. Allora, la partecipazione ai referendum è stata forte, ha partecipato quasi l'80% dei lavoratori, quasi su 1100 lavoratori, 850 lavoratori hanno partecipato al referendum, e ha vinto il sì con il 67%, in cui, diciamo, si accetta intanto per il momento questo tipo di mediazione. È una mediazione per arrivare a capire un po' quello che si è fatto, è che rispetto a come siamo partiti, rispetto a quello che erano, lo spacchettamento dell'azienda rispetto agli integrativi aziendali 350 euro e quello che riguarda il grado degli esuberi sono stati completamente bloccati, e questi, lo stipendio rimane lo stesso, lo spacchettamento per il momento è demandato a chissà quando, alla forse alla futura gara regionale, gli esuberi sono rientrati, non se ne parla, abbiamo cominciato a riprendere i vari punti dell'integrativo. Il problema è che quello, diciamo, la parte in cui diciamo io ero uno tra quelli, noi io ero tra quelli che ho votato no a questo referendum, in quanto secondo me il momento in cui si va a lavorare di più, si va a un incremento produttività di un quarto d'ora di più giornaliero a retribuzione, cioè allo stesso tipo di retribuzione, secondo me insomma si poteva continuare a forzare un po' più la mano, però il 67% dei lavoratori, quasi il 70% dei lavoratori ha deciso e per il momento voleva garantire salario e cose e poi preferiva fare questo sacrificio, e poi, anche perché la trattativa non è ancora chiusa, questo è un primo step, si deve continuare per continuare a salvare tutte le altre normative che praticamente l'azienda potrebbe continuare
a
rimettere in discussione.
Scusami se ti interrompo, quindi, per fissare un attimo il punto, questa trattativa, questa mediazione che si è aperta dopo le mobilitazioni di dicembre ha portato al blocco, diciamo, attuale dello spacchettamento, che come dicevi non si sa comunque quando avverrà, il rientro degli esuberi.
Praticamente la salvezza dello stipendio,
in cambio di un quarto d'ora di più a parità di retribuzione.
A parità di retribuzione, fai conto, viene praticamente, se noi avevamo un nastro massimo di guida di turno di 6 ore e 55, adesso può arrivare a 7 ore e 25. Diventa mezz'ora, un quarto d'ora però di guida. Okay. Capito? Cioè di lavoro in effettivo, di guida effettiva c'è un quarto d'ora più di lavoro, ecco. Questo è a parità di retribuzione, questo infatti per quello insomma c'è, diciamo, la parte del no da cui io facevo parte, insomma quello lì, poi logicamente io mi sono giustamente dato e messo in mano alla volontà dei lavoratori, insomma è stata una discussione piuttosto democratica, cioè accesa, discussa e cose in questa maniera, capito? Cioè di tutto ciò, sia chi ha votato no, chi ha votato sì, c'è la soddisfazione tra le tutto di aver deciso finalmente una volta dal basso, finalmente ha organizzato una lotta, ha organizzato una decisione, e chi anche come me era magari per continuare a dire no, continuiamo a spingere di più, si può ancora provare a tirare la corda con la proprietà, chi invece come me ha fatto questo, cioè si rimette, ha capito, e finalmente è stato deciso i lavoratori, cioè non c'è stato, per conto, l'ultimo giorno dell'incontro con l'azienda, l'azienda ha detto questo è il nostro punto di caduta, noi abbiamo preso questo documento, per una settimana questo documento ha girato tra i lavoratori, a quel punto lì si è fatto l'assemblea per spiegarla, per discutere, a quel punto lì è venuto il referendum, nel momento in cui il referendum ci ha detto sì va bene, siamo andati su dall'azienda e ha detto va bene, noi a questo punto possiamo firmare questo documento, cioè non era mai esistito insomma un'azienda da noi o in tante aziende in cui avviene questo, generalmente i documenti vengono già firmati e poi non si pensa a spiegare ai lavoratori, insomma questa è già stata una prima grossa vittoria che i lavoratori hanno apprezzato, cioè hanno deciso loro, capito? Questo è stato una cosa fondamentale, oltre, diciamo, questi piccoli risultati, sono piccoli, insomma se si pensa uno stipendio di 650 euro, insomma cioè aver meno garantito una parte di salario aziendale, salario di secondo livello anche per il futuro, insomma è già abbastanza, insomma questo, però ti ripeto, poi il discorso è, però questo ha comportato un incremento di produttività, un incremento di orario di lavoro, ecco.
Perché purtroppo, chiaramente immagino, nell'ottica di una trattativa purtroppo qualche cosa devi cedere e qualche cosa conquisti, però tenendo fermi questi punti, quindi da un lato la marginalizzazione dei sindacati confederali e l'attività, cioè proprio il divenire protagonisti attivi da parte dei lavoratori che con una democrazia partecipativa hanno deciso che tipo di accordo firmare, trattativa e come farlo, soprattutto tenendo fermi questi punti, quello che ti vorrei chiedere è che percezione c'è, avendo raggiunto questo risultato, appunto tutte le cose abbiamo elencato fino ad ora, che percezione c'è, cioè se si può andare in crescita, quindi in miglioramento costante e continuo, per cui cercando di strappare via via sempre più cose al padrone, oppure se da parte non solo tua, ma chiaramente tu parli come opinione tua personale, ma anche dagli altri tuoi colleghi, se c'è l'impressione che l'azienda fra un tot, uno, due, tre, quattro mesi o comunque un po' più là nel tempo, proverà di nuovo a ristrappare, a togliervi di nuovo quello che gli avete strappato con queste mobilitazioni e questa trattativa. Cioè, appunto, qual è la percezione in prospettiva?
Ma senti, la percezione è che l'azienda tornerà sicuramente alla carica. Io per questo continuavo a dire, cioè secondo me dobbiamo continuare forse nel momento in cui ancora i lavoratori sicuramente. Però è anche chiaro e ha capito che i lavoratori sono pienamente determinati e non ha influito minimamente. Cioè te giustamente prima ricordavi, e poi se ne puoi riparlare assolutamente ora, il discorso multe, il discorso sanzioni, eccetera eccetera, no? E questo non ha minimamente influito sulla decisione dei lavoratori su questo. Cioè i lavoratori erano coscienti nel momento di 5-6 quelli che andavano incontro e andavano in corso. Quindi cioè la multa di 600 euro che ogni lavoratore è arrivato a ASAP non ha inciso sulla volontà o meno di fermarsi o continuare andare avanti. Ripeto, comunque la trattativa deve continuare ad andare avanti perché c'è ancora tanti punti. Però ecco, su questo punto qui è stato questo. Cioè è veramente, secondo me, ho visto da parte dei lavoratori dicendo il posto di lavoro non si rischia più, lo spacchettamento si è fermato, lo stipendio, gran parte dello stipendio è salvo, perché sicuramente se non arriviamo allora all'accordo da questa busta paga, questi 350 euro in busta paga non sarebbero state messe e quindi sarebbe stato un altro scontro maggiore. Poi già da un mese si sarebbero rimesse, però la postatura aziendale sarebbe stata questa. Questo ho visto un po', capito? La società ovviamente da parte dei lavoratori dice vabbè, questi punti intanto li abbiamo visti, intanto questi portiamoli a casa e in cambio si dà questo in più da come eravamo partiti e da quello ci volevano ridurre, siamo già fatto un grosso passo avanti. Ecco, questa è stata la convinzione, però sono molto convinto che se l'azienda ricomincia sono a dovere, i lavoratori sono finalmente d'accordo, anche perché ripeto, sono completamente informati e sanno quello che vanno incontro e quello che hanno firmato. Questa è la forza, e quello secondo me, questa cosa qui è quella che c'ha anche da una parte sindacalmente, diciamo come lotta operaia ci ha dato di soddisfazione, però è anche quella secondo me che ci ha dato la borsa più forte rispetto alle sanzioni, rispetto alle multe, rispetto a dove è arrivato, capito? Perché vorrei ricordare che il prezzo si sta pagando è un prezzo piuttosto alto. Abbiamo tutti 4 giorni di sospensione sulla testa, quindi 800 lavoratori hanno 4 giorni di sospensione, 825 lavoratori hanno la denuncia per interruzione pubblico servizio, 660 lavoratori hanno una multa di 600 euro da parte della prefettura per la precettazione. Sono cifre tipo 360.000 euro di multa in tutto, sono 3.200 giorni di sospensione complessivi, se si guarda tutti i numeri sono grossi, considerando il fatto che nello stesso periodo, poco prima, abbiamo avuto i fatti eclatanti di Genova, abbiamo avuto ugualmente Pisa e Livorno che si sono fermati in questi giorni, però a loro non è stato fatto, non è stato riservato questo trattamento, cioè nessun lavoratore è stato multato, punito, eccetera eccetera.
Beh, non hanno Renzi sindaco probabilmente.
Ma io guarda, oltre il sindaco certamente non hanno più 6 sindacati, ma ora tocca a tutti, quindi occhio, perché adesso tocca a voi essendo presidente del consiglio. Ma io credo, guarda, che oltre anche a Renzi, giustamente, logicamente, una gran parte sia stato questo, ma io credo la gran parte si sia voluto colpire, anche si sia voluto colpire se a Genova dietro i lavoratori praticamente c'era il sindacato confederale o FAISA o CGL CISL o viceversa anche a Livorno e Cosmo. Qui, e quindi secondo me qui invece siamo arrivati a una situazione in cui c'era solo esclusivamente un'auto-organizzazione o un sindacato conflittuale come il nostro. Cioè qui si è voluto secondo me anche colpire dicendo bene, attenzione lavoratore, se te fai le battaglie con il sindacato organizzato di Stato, cioè risponde lui, se invece se sei dietro o ti auto-organizzi e ti auto, rispondi di persona completamente. Questo credo sia stato anche il messaggio che si è voluto far passare, secondo me, oltre poi logicamente la faccenda di Renzi, che gran parte a voluto dire, insomma.
Sì, probabilmente è una giustissima chiave di lettura. Senti, ti volevo chiedere nello specifico riguardo i giorni di sospensione dal servizio, le multe e le denunce sono state inserite come punti da discutere nella trattativa, quindi direttamente anche con l'azienda, che magari penso in questo caso si possa tradurre in mediatore, mediatrice con la prefettura, oppure si è aperto anche un altro spazio di trattativa con le istituzioni appunto cittadine? A che punto si è su questo?
Allora senti, per quanto riguarda le sanzioni aziendali, specialmente aziendali, è chiaro che abbiamo fatto ricorso al consiglio d'amministrazione e nel tavolo di trattativa abbiamo detto che questi devono sparire, cioè questi devono andare via quando si arriverà alla conclusione. Sappi che questi giorni, questi 1200 giorni, che sono più, guarda, dati così per fare intimidazione, perché immaginati 3200 giorni di sospensione, cioè vuol dire fermare un servizio in una città, sono 7 anni di lavoro, insomma, cioè come fai a fermare tutti i lavoratori? Cioè, no, è impossibile per un'azienda poter mettere questo. Quindi
soprattutto se si basa su uno straordinario giornaliero del 25%.
Capito? Appunto, cioè, capito, come mi fermi 20 lavoratori tutti i giorni, 30, come fai a darli tutti? Cioè, è impossibile. Quindi era stato intimidatorio, e questo penso possa rientrare e cavarsi. Per quanto riguarda invece prefettura eccetera, siamo a fatto ricorso ai giudici di pace, perché ormai questa è già stata messa, l'ordinanza è già stata fatta e l'ordinanza anche di pagamento, quindi c'è anche l'ingiunzione di pagamento da parte della DPE, del ispettorato del lavoro, quindi quello ormai o ce le leva un giudice di pace, come stiamo andando con il ricorso, oppure quelle vanno avanti. E su questo te lo dico, secondo noi ci sono, secondo le nostre legali, il giusto lavoro hanno fatto, ci possono essere, ci sono dei vizi di forma sul tipo di precettazione, però ti ripeto, qui si va anche in un fatto politico, noi stiamo facendo pressione, faremo presidi il giorno in cui ci sono queste le prime udienze su questa cosa per far pressione, però ecco, qui ti ho detto, qui ci hanno fatto un po' politico, mi sembra, spero insomma che i giudici di pace trovino questo vizio di forma e si possano appellare a quello dicendo che sia troppo palese, perché politicamente mi sembra l'impressione, come ti dicevo prima, vuoi per Renzi o vuoi per quello che ha rappresentato questa lotta dal basso, proprio di auto-organizzazione da parte dei lavoratori, si può far capire insomma che non può sfuggire più di tanto di mano ai confederali, ai lavoratori devono essere bene o male devono essere gestiti da chi può alla fine trovare con il padrone un accordo, una mediazione che vada bene nell'ottica di padrone, insomma. Vabbè, sappiamo tutti ormai la storia, non a caso vedi la legge di rappresentanza, la vergognosa legge di rappresentanza sta andando avanti ora, l'accordo fatto, ecco.
Beh certo, io credo, cioè un mio pensiero, credo che comunque nonostante si sia già in termini legali su questo punto delle multe, comunque ci saranno pressioni politiche sicuramente da appunto sia dalla parte dei sindacati confederali, che non vogliono perdere il controllo che fino ad ora hanno avuto sui lavoratori e le lavoratrici, ma anche suppongo da parte delle istituzioni cittadine in certo. Termini più politici, e chiaramente opporgli una pressione politica vostra dei lavoratori e lavoratrici auto-organizzati, chiaramente potrà a far pesare l'ago della bilancia, forse probabilmente a vostro favore. Comunque questa è una mia impressione.
Certo.
Comunque,
sicuramente.
Comunque noi ti ringraziamo perché hai descritto
grazie a voi
veramente in modo perfetto tutto il quadro, anche in maniera abbastanza breve ma sintetica, da dicembre a oggi, e ci hai dato una fotografia della situazione che avete lì a Firenze. Noi chiaramente dalla redazione vi auguriamo il meglio del prosieguo di questa lotta, di questa mobilitazione, ci risentiremo in futuro qualora ci fossero novità, e con questo buona giornata.
Ciao. Anche a te, ciao, grazie a tutti e a tutte.
Ciao.
Sombreros. Bene, allora salve a tutte e tutti. Il prossimo spazio lo dedichiamo all'avvertenza portata avanti dai lavoratori della logistica di Mondo Convenienza, che insomma dei magazzini della zona industriale di Campi Bisenzio in provincia di Firenze, i quali da oltre un anno chiedono l'adeguamento dei loro contratti al CCNL, quindi il pagamento di tredicesima e quattordicesima, malattia, ferie e un adeguamento del salario orario, oltre che soprattutto una diminuzione dei carichi di lavoro che addirittura arrivano a picchi di 12 ore, quindi insomma qualcosa di disumano. In merito diciamo a queste rivendicazioni dei lavoratori, Mondo Convenienza attraverso diciamo le cooperative il 25 febbraio scorso ha attuato diciamo una vera e propria serrata, mandando a casa i lavoratori con l'aiuto di carabinieri, insomma Digos. In seguito a questa situazione le cooperative hanno diciamo tentato di giustificare questa serrata effettuata con la perdita dell'appalto, per poi seguentemente dopo pochi giorni riprendere regolarmente diciamo sempre più o meno il lavoro, richiamando lavoratori da altre parti d'Italia per forzare appunto diciamo quelli che hanno i lavoratori ribelli, definiamoli, a desistere dalle loro richieste. A questo punto i lavoratori non certo non hanno lasciato attendere la loro reazione e hanno tentato di bloccare i camion in entrata e in uscita dai magazzini, poi hanno stabilito un presidio presso un punto vendita sempre di zona, fino allo scorso sabato in cui praticamente si è continuato ad effettuare presidio sempre lì nel vicino punto vendita, in cui cioè, in merito a questo fortunatamente abbiamo una testimonianza che ci spiega più dettagliatamente la situazione e l'organizzazione dei lavoratori in merito, e per questo diciamo ringraziamo un nostro collaboratore, un prezioso collaboratore. Quindi ora lasciamo spazio alla registrazione.
Parlami un po' della vertenza che avete in piedi in Mondo Convenienza, perché siete in strada oggi?
Oggi siamo in strada perché a proseguire il nostro impegno lavorativo con Mondo Convenienza si è arrivato a un muro di forza da parte dell'azienda alle nostre proposte sul piano pensionistico, sul piano delle tasse, sul piano dei diritti del lavoratore. Ovviamente a un certo punto l'azienda ci ha detto no, e la chiusura totale verso di noi, verso i lavoratori di Mondo Convenienza di Prato, verso i trasportatori che per tutto il giorno da un paio di anni fanno questo lavoro in questa sede qua. Praticamente avanzando le nostre richieste sui diritti dei lavoratori, delle ferie che non sono pagate, dei stipendi del tredicesimo, del quattordicesimo, del TFR, che tutto stava dentro la busta paga, tutto stava dentro coperto da loro, ma in soldi praticamente in bonifico non c'entravano mai, c'era tutto sulla carta ma niente in tasca, niente.
Spiegami un attimo che è successo l'anno scorso, il passaggio dal cottimo alla situazione attuale, diciamo.
L'anno scorso si è fatto un sciopero organizzato sempre da questo punto vendita, sempre da questi ragazzi insieme con i colleghi di Pisa. Si è partito con delle richieste a trasformare il cottimo da un livello che Mondo Convenienza considerava adeguato per noi a un livello più adeguato al nostro punto di vista, avere una base contrattuale molto più favorevole a svolgere questo trasporto, a svolgere questo lavoro, visto che è un lavoro che non si presta su 8 ore lavorative al giorno, ci sono molte di più le ore fatte nel campo del lavoro per l'arco della giornata. Sicché consideravamo giusto che il numero delle ore, la busta paga, i soldi presi direttamente dal trasportatore deve essere molto più alto rispettiva ai diritti e ai doveri considerati da Mondo Convenienza. Ovviamente è stato subito messo il blocco da Mondo Convenienza sulle nostre richieste dell'anno scorso, subito le domande favorevoli non ci stavano mai. le risposte favorevoli non si è venuto mai da parte di questa azienda e da parte delle cooperative a cui noi facciamo parte. Da questo qua è partito il sciopero organizzato internamente dai trasportatori di due negozi, di due punti vendita di Prato e di Pisa, sul quale non si è tenuto niente. Ovviamente i primi giorni era un blocco totale delle consegne, ma all'interno del magazzino, non fuori, niente all'esterno. Si è bloccato con i mezzi delle consegne, si è bloccato proprio l'ingresso ai piazzali di carico, non facendoci le consegne l'anno scorso. Da quel punto in là, dopo il primo giorno di negoziati, ovviamente minacciati di perdere il posto di lavoro, di perdere tutto, di rimanere in strada viste le condizioni dell'economia attuale, non si è ottenuto niente. Il primo giorno solo un incontro con il titolare di Mondo Vomenta, che personalmente, dopo tante bugie da parte dei responsabili del cooperativo, è sceso al nostro magazzino a parlare direttamente con i trasportatori. Abbiamo avuto questo incontro con lui, abbiamo avuto diverse promesse, ma lui ci ha detto di fare quello che noi pensiamo che sia giusto, che noi riteniamo giusto. Ovviamente il secondo giorno il negozio di Pisa ci ha mollato, i ragazzi gli hanno stato promesso un premio più ampio, perché il nostro premio lavorativo è diviso, oltre al stipendio fisso, di un premio lavorativo in base alle consegne, in base alla soddisfazione dei clienti, in base a tante cose. E gli è stato alzato questo premio a montare del Nord Italia. Noi siamo fermati pure il secondo giorno, non avendo concluso questo incontro, non essendo soddisfatti di questa risposta da parte dell'azienda. E il secondo giorno ci sono appoggiati altri due magazzini, quello di Bologna e quello di Verona. Dopo un'altra lunga giornata di trattative tra il manager di Mondo Convenienza, tra i diversi responsabili delle cooperative, diverse minacce, diverse trattative, non si è ottenuto niente nel secondo giorno. La svolta è venuta al terzo giorno, quando ai nostri tre magazzini si sono raggruppati altri punti vendita di Mondo Convenienza, arrivando a una montare di 9 magazzini. A questo punto la giornata ha preso un cambio, ha cambiato volto, perché vedendosi sotto giù in ginocchio per le consegne che non uscivano in quei giorni, visto che la voce si spargeva a alta velocità tra i nostri colleghi, essendo su 14-16 magazzini Mondo Vomenta che facevano le consegne, si è arrivata a una conclusione a fine giornata e si è ottenuto quello che si richiedeva senza nessun problema. Ovviamente da quel punto in là sono partite, noi l'accordo l'abbiamo capito in un modo, ovviamente la cooperativa l'ha girato nel modo loro, nel modo favorevole a loro, arrivando a fine anno a capire che praticamente i diritti che pure là si sono rimasti sul tavolo e sono arrivati all'accordo di rimanere fuori di questo percentuale che noi guadagniamo dalle consegne. Praticamente loro l'hanno rimesso dentro questa percentuale, tutto l'ammontare del guadagno nostro era compreso di tutti questi diritti che ogni lavoratore deve avere in Italia. Praticamente dopo il passaggio dell'anno abbiamo ricominciato ad avere i timori e le cose che non ci stavano bene, e risentire i nostri colleghi che la prima volta ci sono dato una mano. Le risposte dell'azienda sono state di nuovo le minacce di guardare l'economia all'intorno, di guardare che fuori dentro, fuori Mondo Vomenta non c'è niente, c'è praticamente il trasporto, i mobili, tutto quanto è a terra, non c'è nessuna speranza per lavorare in un posto migliore con migliori diritti ai nostri stipendi. Per loro il discorso o la visione di 2.000 euro al mese, tra 2.000 e 2.500 euro al mese, per loro pensavano che un guadagno abbastanza per un trasportatore, non guardando però l'ammontare del rischio che supporta un trasportatore di Mondo Vomenta, perché lui c'ha diverse franchigie, c'ha diverse responsabilità sia sul mezzo che sulla merce caricata, sia a casa del cliente, perché tutte le cose sono coperte e pagate dai trasportatori. Se tu fai un danno, se tu fai un incidente al furgone, se tu lo tocchi, se tu lo graffi, se tu fai un incidente, tutto va addebitato a te tramite la franchigia, ma non risulta niente dalla busta paga e tutto va coperto tramite le cooperative in questa maniera qua. Ovviamente le voci sono partite e loro avendo visto che il ammontare del malcontento sale di nuovo, hanno ricominciato a fare di nuovo le minacce dai altri magazzini, provando l'isolamento di Prato, cosa che per noi, appunto, dal nostro punto di vista è riuscita, ci hanno isolato gli altri magazzini, hanno messo paura a tutti i ragazzi, hanno cambiato di nuovo i contratti, hanno fatto ai ragazzi l'autunno scorso, la maggior parte dei ragazzi di diversi magazzini, pure il nostro, hanno fatto firmare dei fogli davanti all'avvocato, davanti al sindacalista, uno alla volta li abbiamo messo in una sede non protetta come dice la legge, ma in una sede privata, in un albergo, a firmare dei licenziamenti, dell'assunzione lo stesso giorno, praticamente in tre ore hanno licenziato, assunto 30 lavoratori, 40 lavoratori da una cooperativa all'altra, nella presenza di un sindacalista, senza essere mai spiegato qualcosa del contratto, del licenziamento.
Quale sindacato?
Non si sa quale sindacato, non essendo presente, mi sa che non l'hanno presentato nemmeno, ma hanno detto solo che è un sindacalista che appoggia Mondo Convenienza, e hanno detto che appoggia i lavoratori di Mondo Convenienza. Ovviamente non era la verità, perché non si è spiegato niente al lavoratore di Mondo Convenienza, non si è dato mai una copia di quello che si è fermato al lavoratore di Mondo Convenienza. Gli si è promesso una montata di 1.000 euro, ma questa qua supponeva la rinuncia di tutti i diritti accumulati dai lavoratori. Parliamo di lavoratori che hanno 8-10 anni di età in questa azienda, ci hanno lavorato e hanno messo le loro spalle, il sodo l'hanno messo da sempre. Vedendo che tutti i giorni i nostri diritti erano calpestati, siamo arrivati al punto di 24 di febbraio. Dopo ho parlato con l'azienda, è arrivato al punto che l'azienda ci ha chiuso il cancello in faccia al magazzino, con la presenza dei carabinieri e delle vigilanze. Ci hanno detto che ugualmente non importa le maniere, ma le cooperative a noi, su quale siamo ancora dipendenti, soci unidipendenti, unisoci messi di sotto le cooperative, hanno perso l'appalto di Prato, di Mondo Convenienza. Questa cosa è vera su Prato, almeno così lo dicono, ma queste cooperative non hanno perso l'appalto con Mondo Convenienza, hanno perso solo l'appalto di Prato, dopo settimane di chiusura dei cancelli senza motivazione da parte dell'azienda. L'unica risposta dall'azienda è stata il primo giorno, quando ci ha detto che siamo chiusi, il trasporto e il montaggio è sospeso su Prato, e non si sa la ripresa quando è la riapertura di questo appalto. Ovviamente le cooperative erano eliminate da Prato, con l'arrivo di altre due cooperative a tenerci cambio. Queste cooperative sono arrivate dopo una settimana, dopo che noi abbiamo presidiato giorno e notte il magazzino, con le dovute richieste alla Questura di Firenze. Domenica abbiamo visto arrivare a Prato diversi furgoni da Roma con diversi ragazzi che probabilmente si sapeva che volevano aprire. A questo punto noi si è bloccato proprio il magazzino con i camion rimasti a casa, i ragazzi, 2-3 camion che si erano ancora a casa. È stato bloccato da parte nostra il deposito di Prato, di Mondo Convenienza. Il giorno lunedì di mattina ovviamente sono venuti i carabinieri, le volanti dei carabinieri, le volanti di polizia, le vigilanze chiamate da Mondo Convenienza, 15 macchine di vigilanze, per far entrare i loro furgoni dentro. Il bloccaggio è stato totale sul Mondo Convenienza al cancello. Dopo negoziati tra noi e polizia, e polizia e Mondo Convenienza, Mondo Convenienza non ci ha mai parlato in faccia, le cooperative non sono state mai vicine a noi. Essendo pure soci, tutte le cose dicevano che dobbiamo essere soci nel bene e nel male, ma si fa soci solo nel male, ovviamente solo nel bene, il male non si fa mai soci. Le cooperative sono solo una forma di copertura di Mondo Convenienza per non svolgere, per far coprire il lavoratore che praticamente in verità lavora per Mondo Convenienza, ma nella forma legale lavora per la cooperativa o tramite la cooperativa per Mondo Convenienza. Il problema è che dopo due giorni di protesta in questa maniera di blocco, dopo le minacce da parte della polizia e dei carabinieri di Vigo di Firenze, mercoledì mattina sono venuti le squadre mobili di polizia con i loro eserciti, ci hanno preso di mira, ci hanno preso di forza, ci hanno spostato davanti noi, ci siamo messi seduti davanti al camion per impedire al carapreccio di levare il mezzo. Sono riusciti a levarci con la forza la polizia dopo diversi tafferuli. Ragazzi nostri sono andati nell'ospedale, ragazzi nostri sono andati al pronto soccorso con le minacce dalla polizia che non si doveva dire niente, non si doveva dei verbali dall'ambulanza, negli operatori delle ambulanze sono stati detti di non scrivere niente, che riquadrava la polizia. Dopo quel giorno ha cominciato il negoziato con Mondo Convenienza, con gli avvocati di Mondo Convenienza, il nostro avvocato, ovviamente con delle promesse che si vedevano e si voleva tornare tutti a lavorare, avendo i diritti che finora sono stati sempre calpestati. E le risposte da parte dell'azienda ai lavoratori ammessi al lavoro sono stati solo quelli che non sono partecipati mai al sciopero, non sono partecipati mai alla protesta, solo 7-8 trasportatori sono stati ammessi al lavoro, non sul nostro punto vendita, su un altro punto vendita di Bologna o di Pisa. E poi dopo un gruppo di negoziati hanno riammesso altri 3 ragazzi che sono venuti parzialmente 2-3 volte a guardarci, senza essere praticamente né messi sul video né sulle foto, non comparivano da nessuna parte. Sono stati accettati pure quelli dei 3 ragazzi che ora non so se lavorano, uno lo so di sicuro che lavora, gli altri non so. Si è arrivato a un blocco totale delle trattative. L'unica cosa, abbiamo ricevuto diverse lettere disciplinari, ognuno di noi, con diverse cose scritte, bugie veramente, bugie che inventate dalle cooperative per poterci licenziare. Si è risposto, ma non si è mai ricevuto un'altra risposta da parte della cooperativa, minacce perché noi incassavamo i soldi dalle consegne, cosa illegittima, non scritta sul contratto, non stipulata nel contratto, ma cose che le facciamo, cose che l'azienda li sa che li facciamo, ma ora vuole sembrare pulita, vuole sembrare che le nostre mani sono sporche solo da parte nostra, non da parte loro.
Siamo sempre in onda con Corrispondenza Operaia, ora un breve stacco musicale, chiediamo scusa per queste fastidiosissime trombette, clacson, tir che passavano, fischi, cori, però chiaramente abbiamo già anticipato, era una corrispondenza colta in un presidio, non possiamo neanche dire bello della diretta perché non era una diretta, era una registrazione, però ritorniamo fra poco.
Bene, siamo sempre su Radio Onda Russa 87.9. La prossima corrispondenza la faremo con una lavoratrice della Fondazione Santa Tecla, che gestisce una casa di cura per anziani nella provincia tra Padova e Rovigo. Allora, lei è già in collegamento, Anna ci senti?
Sì, allora, sì, ciao.
Ciao. Allora, la situazione, diciamo, è che lo scorso 23 dicembre, tu correggimi sempre se sbaglio, ben sono state presentate dalla fondazione ben 99 lettere di licenziamento.
94.
E la situazione più o meno chiariamo che dal primo di febbraio, diciamo, questi licenziamenti sarebbero stati effettivi dal primo di febbraio. Allora, in merito a questo, ovviamente, questo bel regalo di Natale, insomma, che vi hanno fatto, la curia,
la di Babbo Natale,
esatto, questo regalo aveva fatto la curia lì di zona. Voi come lavoratrici, perché siete essenzialmente quasi tutte lavoratrici, vi siete organizzate con varie forme di proteste e di lotta. Ora, se diciamo, tu magari un po' più dettagliatamente ci puoi fare il quadro della situazione e ci spieghi un po' al momento a che punto è la situazione, qual è la, diciamo, attualmente.
Allora, attualmente noi siamo in presidio da 38 giorni, presidio permanente alla rotonda in mezzo a una statale che è praticamente poco lontano dalla casa di riposo, perché vicino alla casa di riposo non ci si può mettere perché è tutto dalla casa di riposo e quindi non abbiamo ottenuto i permessi. Quindi siamo in questa rotonda accampati con un gazebo di quelli da festa e viviamo lì giorno e notte da circa 38 giorni. Prese dall'esasperazione, giovedì, e lì davanti c'è una torretta che è dell'ex fabbrica dismessa, che prima c'era la Safa che faceva i fiammiferi. Presi dalla disperazione, tre colleghe il giovedì sono salite su questa torre di 15 metri senza una copertura in testa e hanno passato lì praticamente 24 ore il primo turno e 24 ore il secondo turno. Se non che poi è arrivata una lettera dalla regione, anzi dalla giunta regionale, che si impegna a trovare una soluzione tempestivamente, allora siamo riusciti a farle scendere con una, in forma di distensione, aspettiamo comunque la regione. Ora diamo tempo alla regione, questi 2-3 giorni per organizzarsi, e poi avremo altre iniziative abbastanza forti in testa.
Sì, allora no, facciamo un attimo un piccolo passo indietro. Volevo chiederti allora, prima vi era stata fatta una proposta essenzialmente dalla fondazione che prevedeva una grossa riduzione del salario oppure l'essere assunte da questa cooperativa che appunto dal primo febbraio gestisce la cura dei pazienti. Se ci puoi dire un po' qual era la proposta che vi era stata fatta, perché ovviamente soprattutto a giusta causa, insomma, vi siete opposte a questa sostanziale imposizione, diciamo, perché non vi è stata posta.
Allora qui il discorso diventa un po' indietro, perché comunque parliamo di una fondazione, una casa di riposo che fino al 2001 era un ex IBAB e noi quindi tutti dipendenti pubblici, quindi noi siamo entrati tutti con un concorso, regolare concorso, con un determinato contratto. Nel 2001 i nostri sindacati hanno accettato di passare fondazione assicurandoci che non avremmo perso ben poco del nostro stipendio, e così è stato più o meno fino al 2006, quando la fondazione è iniziata, è veramente passata a IPAB, quindi le nuove assunzioni sono entrate come un'EBA e noi piano piano avremmo dovuto andare a coprire la differenza di salario tra un contratto e l'altro. Se non che la fondazione con questo passaggio, insomma, quindi a questo punto non si capisce nemmeno perché è passata a fondazione, si trova in un momento di grossa difficoltà e chiede a tutti gli operatori di prestarle dei soldi, e quindi questa forma viene con la riduzione di tutte le indennità che prendevamo. Abbiamo lasciato all'ente in 2 anni, dal 2007-2008, circa 1.800 euro a testa. Nel 2009 cambia la direzione e succede il disastro. Cioè questo arriva e cambia, basta, lui piano piano ha deciso che noi non eravamo più enti locali, quindi ci ha iniziato a mettere senza avvisarci e a toglierci tutte le ferie che dovevamo maturare, perché noi col vecchio contratto ne maturavamo 36, ci siamo ritrovati, adesso ce ne siamo accorti praticamente, col saldo delle ore e delle ferie, che dal 2009 che 2010, dai, che ci carica 26 giorni di ferie, quindi praticamente siamo tutti sotto di 30-35 giorni di ferie, dobbiamo ancora restituire i soldi. E il salario è stato toccato più volte e abbiamo perso, siamo arrivati al minimo storico di 1.000 euro al mese dopo 30 anni di servizio. Nel frattempo la fondazione, perché ha dovuto ristrutturare la vecchia casa di ricovero, ha fatto una nuova ala, ha fatto una casa stupenda, ha messo centro benessere con palestra. Contiamo che i nostri anziani sono solo 19 gli autosufficienti, i 190 sono non auto, e poi c'è il nucleo Alzheimer che ne tiene altri 10, quindi alla fine sono, si parla di 215 anziani non autosufficienti che non potranno mai usufruire di un centro benessere, immagino, di una beauty farm, cioè. Comunque, e ha fatto spese folli. Queste spese folli si è portato a dire che bisognava rischiare, la fondazione non poteva più permettersi, doveva pagare questo mutuo, quindi doveva rientrare dei suoi soldi e doveva andare a picchiare di nuovo sugli operatori. Solo sugli operatori, perché le figure professionali, infermieri, psicologi, educatori, non sarebbero mai stati toccati. Noi avevamo proposto una donazione del 10%, circa 10-12% del nostro stipendio, tutti, dal direttore all'ultimo operaio, e per tutti noi l'avevamo votato in assemblea sindacale questo, quindi eravamo tutti d'accordo. Siamo arrivati alla trattativa sindacale e questo non è stato accettato. È stato proposto, poi per fartela breve, un contratto di solidarietà che prendeva solo 45 persone, a cui veniva ridotto lo stipendio dal 40 al 60%, quindi lavoravano meno, prendevano meno soldi, aspettando, dicendo che ci sarebbe stata una presunta integrazione da parte dell'INPS. Ora, ci siamo sentiti veramente presi per l'ennesima volta in giro, e non solo quei 45 nomi che dovevano ridursi lo stipendio non hanno accettato, ma non hanno accettato nemmeno persone che non erano toccati da questa riduzione. E quindi di punto in bianco è saltato l'accordo, perché non è stato accettato dalle lavoratrici, e la fondazione ha deciso che avrebbe esternalizzato tutto il servizio core, che è quello dell'assistenza, e ha licenziato 94 operatori. Di questi 94 operatori, 54 non hanno accettato il passaggio di cooperativa, ne hanno accettati solo 23 di quelli che erano in ruolo, sono stati assunti questi 23 in ruolo, 33 precari che sono passati, diciamo, fissi, e poi sono state assunte persone esterne. Due secondi fa mi è arrivata un'email, perché è stata fatta un'interrogazione regionale su questa cooperativa che è subentrata, dove dice addirittura, è la cooperativa che scrive in regione, dice che addirittura sono state assunte più persone di quelle licenziate. Premetto che la causa del licenziamento è stata esubero. Cioè, guarda, sono senza parole, perché io invece la chiamo epurazione.
Sì, perché in sostanza, cioè, quella che nell'intento della fondazione è semplicemente, oltre che scaricare sulle spalle dei lavoratori i loro costi, ma semplicemente sostituire ai costi che avevano di lavoratrici con esperienza e che insomma magari anche più usurate dal servizio, che comunque comportano dei costi superiori per il padrone, sì, con appunto nuovi poveri precari da
ricattare, sì, con la promessa del posto fisso. E tra 2 o 3 anni, quando scadranno i contratti, e verranno lasciati a casa, perché questo oramai è l'andazzo che si ha nelle case di riposo. Non si guarda più la professionalità delle persone, l'esperienza, il modo di lavorare, si guarda praticamente il guadagno. Quindi tu più personale hai, che poi puoi lasciare a casa quando vuoi, perché una cooperativa non ha tutti i limiti di licenziamento che può avere che può avere comunque un ente pubblico, un IPAB. E quindi è più conveniente, capisci?
Sì.
È più conveniente, hai carne fresca, li paghi meno, non hai rotture di scatole, perché questi tra 3 anni se ne vanno, e non li prendi, e avanti così, avanti forza al precariato, no?
Sì, ma poi tra l'altro ricordiamo che insomma che è stato anche proposto di entrare in questa
in cooperativa
sì. Quindi però questo in che modo è stato proposto? Ovviamente vabbè, questo avrebbe comportato perdita dei scatti di anzianità.
No, ma guarda, la cosa che ci ha fatto più arrabbiare non è stata nemmeno lo stipendio, sai. La cosa che ci ha fatto arrabbiare è che questa cooperativa per assumerci ha voluto una prova scritta e una prova orale. Cioè io dopo 30 anni di servizio, io ce l'ho 13, però adesso sono state licenziate colleghe che hanno 41 anni di servizio alle spalle. Devo andare a rimettere, cioè a fare una prova scritta per fare il lavoro che facevo fino al giorno prima. Cioè è stata veramente la presa in giro più grossa che io credo che pochi lavoratori abbiano subito cioè questo non è solo essere sbattuti fuori da un lavoro, che vabbè ci saranno una battaglia legale lì e vedremo, questa è proprio la presa in giro di dirti vabbè guarda ti prendo ancora per i fondelli. Cioè, questo ci ha fatto veramente, ma veramente male, cioè, ma come? Dopo 41 anni di servizio io mi devo mettere al pari di una che deve iniziare a lavorare, magari uscita da... Ma non perché siamo superiori, perché comunque mi conosci, sai chi sono, sai, ho lavorato fino al 31 dicembre con te, non è che dal 31 al 1 febbraio gli ospiti cambiano, sono cambiati gli operatori ma non gli ospiti.
Guarda,
non accetteremo mai un passaggio in cooperativa, guarda, sì. mai, ma non per la cooperativa, a parte che la sì, anche per la cooperativa, perché comunque è sempre dentro alla direzione della casa di riposo, che comunque noi contestiamo perché ha fatto secondo noi e non solo secondo noi, ma anche secondo un'ispezione della Regione Veneto, ha fatto una cattiva gestione in tutti questi quattro anni e ci ha portato al baratro.
Lo scorso agosto, sì, proprio questa ispezione della Regione che ha riconosciuto sostanzialmente appunto le vostre rivendicazioni, quindi ha riconosciuto.
No, l'aveva già detto l'ispettivo che il piano della ditta era quello proprio di portare a licenziamento personale ex IPAB, quindi era già stato ventilato comunque da tutte le delibere del consiglio di amministrazione. Devi pensare che il consiglio di amministrazione è composto da due preti, che sono uno il parroco del Duomo di Este, che ha fatto come Ponzio Pilato, se ne ha lavato le mani, ha scaricato la sua presidenza sulla pastorale sociale del lavoro, che è Don Marco Cagol di Padova, e l'altro prete che è delle grazie, con un'altra persona che si chiama Ernesto Buratì, che è il fratello del direttore generale.
No, volevo solo chiederti una cosa, in merito alla vostra lotta avete avuto solidarietà? Cioè, ho letto
dai cittadini di Este, dai cittadini
di lavoratori.
Noi sono venuti, abbiamo avuto una bella solidarietà dalla Paola Morandin dell'Elettrolux, che sono venuti in una delegazione a darci sostegno, sono venuti giovedì quando le colleghe sono salite sulla torre, e poi da tutti gli altri lavoratori che hanno perso il lavoro a Est, ma anche dalla cittadinanza stessa. Cioè, ti dico, noi volantiniamo quasi tutti i giorni e non c'è una persona che si ferma in macchina che ti dice ma avete rotto le scatole, ti dice solo andate avanti, combattete perché avete ragione, e questo ci dà coraggio, ci dà forza.
Guarda, allora direi di fermarci qui perché purtroppo il tempo stringe, siamo racchiusi in determinati spazi, però ci voglio lasciarti diciamo con il proposito di risentirci assolutamente, che continueremo a seguire la vostra vertenza, e mi auguro soprattutto di risentirci con
ottime
notizie.
Bella notizia.
Sì.
Ma io volevo solo fare un appello, siccome sto leggendo, perché comunque tramite Facebook, tramite il sito dell'associazione che noi abbiamo creato come lavoratori, tramite USB, che è il sindacato che ci appoggia e ci aiuta nella lotta, stanno arrivando tantissime lettere da tutta Italia di operatori che denunciano che tantissime case di riposo, che sono IPAB, stanno tentando questo passaggio alla fondazione. Non fatelo, non accettate di passare in fondazione per nessun motivo. Sono pozzi senza fondo. Se adesso le IPAB sono senza soldi, dopo sarà ancora peggio.
Sì.
Questo ci tenevo proprio a farlo. L'appello.
Va bene. Allora ti salutiamo, Anna.
Ok, grazie. Ciao.
Ciao.
Allora, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Corrispondenze Operaie. Purtroppo abbiamo rubato qualche minuto al giornale radio, chiediamo scusa e appunto non rubiamo ulteriore tempo. Con noi ci risentiamo lunedì prossimo. Buon lunedì a tutti e a tutte. A ridere non ne può.